Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio della Brain Hunter Podcast, il primo podcast sul mondo delle costruzioni. In ogni episodio ho un ospite, un professionista, un tecnico, un professore, un ricercatore, disposto a condividere la sua esperienza con te che ci ascolti. L'obiettivo è fornire informazioni utili per la tua professione. Io sono Marco Di Pisapia, il conduttore di questo podcast, e l'ospite di oggi è Matteo Felitti. Matteo è perfezionato in ingegneria civile, è titolare dello studio tecnico Engineering e Concrete Consulting, si occupa principalmente di calcolo strutturale, dissesti statici nelle costruzioni esistenti, degrado dei materiali e risoluzione contestazioni in collaborazione con lo studio legale dell'avvocato Paola Tucci. Svolge inoltre attività di consulenza tecnologica presso importanti aziende che operano nel settore della prefabbricazione e della fornitura di calcestruzzi prestazionali. È cultore di scienza delle costruzioni presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II ed è autore di diverse pubblicazioni tecnico-scientifiche su meccanica delle strutture e scienza dei materiali. Nel 2018, insieme all'ingegner Lucia Rosaria Mecca, pubblica il libro Il degrado delle strutture in calcestruzzo armato, edito da Maggioli Editore, con prefazione del professor Claudio Franciosi dell'Università degli Studi della Basilicata. Oggi Matteo ha gentilmente accettato di partecipare a questo episodio del Brain Hunter Podcast e di condividere la sua esperienza con gli ascoltatori del podcast. Ok, dopo questa breve presentazione do una grande benvenuta a Matteo. Ciao Matteo, grazie per aver accettato l'invito di partecipare al Brain Hunter Podcast.
Grazie a te Marco, un saluto a tutti e complimenti Marco per queste bellissime iniziative che tu fai e niente, leggo tutte le settimane, ogni lunedì mattina leggo i tuoi interessantissimi articoli, ecco.
Ti ringrazio, grazie Matteo. Grazie. Allora, inizierei subito con una domanda su un aspetto che, diciamo, quando mi sono informato, ho reperito diverse informazioni su di te, che sei l'ospite di oggi, su un aspetto che mi ha incuriosito, ovvero tu hai una formazione di base in architettura, diciamo, hai scelto di iscriverti ad un corso di laurea in architettura, poi invece hai deciso di specializzarti nel settore delle strutture, al punto tale da scegliere come argomento di tesi quello della progettazione di un ponte di luce pari a 630 metri. Come mai? Da dove è nata questa passione per le strutture?
Vedi Marco, la passione per le strutture è nata subito ai primi anni di università, quindi già al corso di, all'epoca si chiamava meccanica dei corpi rigidi, poi poi l'hanno chiamato statica, che era diciamo un corso che veniva fatto prima dell'esame di scienze delle costruzioni. Quindi già nel corso di quegli studi, diciamo, io mi sono appassionato alle strutture, poi ho avuto dei professori molto bravi sia in meccanica dei corpi rigidi che in scienze di costruzione che mi hanno poi trasportato all'interno dell'ingegneria civile. Tieni presente poi che il mio corso di laurea è stato in architettura, è stato interessato da molti esami, diciamo così, molto vicini a quelli dell'ingegneria civile. Ho fatto un percorso da strutturista fino a laurearmi in scienza delle costruzioni, dove ho fatto il calcolo di un ponte strallato, all'epoca modellato con il codice di calcolo SAP 90 in DOS. Quindi ti sto parlando di moltissimi anni fa. Ecco, quindi poi sono rimasto col professore Giovanni Castellano, ordinario di scienze e costruzioni, per molti anni, quindi già dal 96 fino al 2003 ho lavorato con lui, come assistente di scienze e costruzioni, quindi facevo tutta una serie di esercizi alla lavagna, eccetera. Poi ho preso le famose 60 ore di progetto di strutture. Poi da lì sono andato a Milano, perché poi Fatto questo percorso, non contento, volevo approfondire la geotecnica, volevo approfondire l'idraulica, volevo approfondire tante altre materie, elementi finiti, eccetera. E quindi sono sbarcato al Politecnico di Milano, dove ho fatto una bellissima esperienza, diciamo, presso la Scuola Fratelli Pesenti e all'interno del Dipartimento di Strutture del Politecnico. Lì ho fatto diciamo, uno studio. Diciamo di tesi con il professore Franco Mola, diciamo sulla viscoelasticità, e poi niente, da lì ho fatto una serie di studi, di approfondimenti in varie università italiane, a Palermo, dove ho preso il diploma di tecnologo del calcestruzzo. Poi ho frequentato altri corsi come meccanica teorica, progetto di strutture, eccetera, a Salerno. E niente, poi mi sono messo a fare la libera professione, ecco,
Ho capito.
come strutturista, Marco, prevalentemente come strutturista, sì.
Diciamo, tutto era partito dall'idea di diventare un progettista architettonico. Alla fine sei diventato un progettista
Sì,
di
strutturale,
strutture.
progettista strutturale, però che parallelamente, Marco, io diciamo, sto lavorando molto anche nel mondo del calcestruzzo, quindi sono tecnologo del calcestruzzo, faccio consulenze alle centrali di betonaggio, agli stamenti di prefabbricazione, dove mi occupo della tecnologia del calcestruzzo un po' a 360 gradi. Ecco, questi sono i miei due settori di interesse. Chiaramente, conoscendo, diciamo, bene le strutture, conoscendo bene i materiali di base, calcestruzzo armato, poi mi sono occupato successivamente, diciamo, del degrado di questi materiali, di queste strutture.
Che è proprio l'argomento dell'episodio di oggi che andremo ad affrontare. E,
Sì.
congratulazioni comunque per il tuo percorso di formazione, perché penso che comunque sia ideale per un progettista avere anche una base di formazione architettonica oltre che strutturale. Insomma,
Beh,
diciamo sono due lati di una stessa medaglia.
sì, perfettamente Marco, certo, sono convinto che tutto può essere utile in questo campo, nella libera professione di strutturista, perché anche quando tu devi fare un sopralluogo, un approccio a una struttura antica, un approccio a una costruzione muraria antica, un approccio a una struttura in cemento armato esistente di 50 anni fa, diciamo che ecco, conoscere la storia, anche la storia dell'architettura, mi è servito, diciamo, molto per poi, diciamo, modellare la struttura e fare diciamo, le analisi, di
Sì,
vulnerabilità sismica, diciamo, e quindi, insomma, mi ha
certo.
portato a fare un po' questo percorso, ecco.
Ok, Matteo, tu a gennaio di quest'anno hai pubblicato, hai scritto insieme con l'ingegner Mecca un libro che
Sì.
tratta proprio la tematica del degrado del calcestruzzo. E questo libro è stato pubblicato dalla Maggioli Editore e vorrei iniziare quindi chiedendoti come mai hai scelto proprio di parlare di queste tematiche del degrado del calcestruzzo e quali sono le tue esperienze in merito.
Sì, Marco, ti ringrazio della domanda. Colgo l'occasione scusa il bisticcio, no, il bisticcio di però, la ripetizione delle parole. Colgo l'occasione per ringraziare Lucia Rosaria Mecca, che è un ingegnere della provincia di Potenza, con la quale abbiamo scritto insieme questo libro. Che fa parte di una collana della Maggiore che si chiama Quaderni di patologia edilizia. Ecco, non sarebbe nato senza Lucia Rosaria Mecca perché è stato motivo di confronto continuo con lei e soprattutto abbiamo messo in campo, come dire, le nostre esperienze, no? Di base, Marco, siamo strutturisti entrambi, però nello stesso tempo io ho lavorato molto e sto lavorando molto nel mondo del calcestruzzo e poi del calcestruzzo armato e Lucia Rosaria nel mondo anche delle strutture esistenti, perché lei è molto brava, molto esperta di sistemi di monitoraggio strutturale, diagnostica e monitoraggio strutturale. Quindi diciamo che il libro nasce come dire, dal confronto come dire, di diverse competenze che però ruotano intorno alle strutture in cemento armato. Ecco.
Diciamo, non si tratta solo di competenze teoriche, ma anche competenze poi acquisite sul campo in attività
Assolutamente,
professionali che voi svolgete in questo settore.
assolutamente sì, Marco. Diciamo che sono esperienze. Noi tutti i giorni siamo sul campo, non tralasciamo la parte teorica, perché comunque, come tu hai detto nell'introduzione, io diciamo, sono cultore di scienze e costruzioni, quindi tengo un corso di calcolo automatico delle strutture presso l'Università Federico II di Napoli. E quindi diciamo la parte teorica comunque la curiamo costantemente, però chiaramente come dire, l'approccio pratico di cantiere, mettersi gli scarponi, il caschetto, il giubbotto e scendere giù in cantiere è una cosa che facciamo direi tutti i giorni. Io fino a stamattina ero in un cantiere. E quindi tocchiamo con mano, diciamo così, i materiali di cui stiamo parlando, insomma.
Vi
Ci
confrontate, diciamo, con l'aspetto pratico del problema.
confrontiamo con l'aspetto pratico, quindi ci confrontiamo con le squadre di operai, ci confrontiamo quindi dall'autista della betoniera al direttore di cantiere, al carpentiere, insomma, con tutta questa squadra insomma, di personaggi, diciamo, di professionalità che portano avanti un cantiere, che sia un cantiere, diciamo, nuovo, che sia un cantiere da una struttura, per esempio, esistente in cemento armato da riparare.
Io ritengo, diciamo, che il tema del tuo libro sia molto interessante e molto attuale, perché al giorno d'oggi ci troviamo comunque, viviamo in un'epoca in cui ci ritroviamo un parco
Sì.
costruzioni esistenti che ormai inizia ad avere una certa
Bravo.
età, una grande quantità di strutture in cemento armato che iniziano ad avere oltre 50 anni di vita. E quindi ci troviamo a confrontarci con i
Bravissimo.
problemi di invecchiamento e degrado di queste strutture e quindi come affrontarli e poi risolverli. Ecco, quali sono i principali meccanismi chimico-fisici che portano poi al degrado di una struttura in cemento armato?
Marco, facciamo subito un passo indietro, nel senso che il calcestruzzo, come è formato, no? È formato da un insieme di componenti che vengono dosati in un certo modo per raggiungere certi obiettivi, cioè per consegnare certe prestazioni, no? Allora, noi abbiamo il cemento, abbiamo l'acqua, abbiamo gli aggregati, abbiamo gli additivi. Parlo ovviamente di un calcestruzzo ordinario, di un calcestruzzo classico che viene messo in opera, un classico RCK30, no? Dicevo, facendo un passo, diciamo, indietro, come si realizzavano i calcestruzzi 40 anni fa? 40 anni fa il calcestruzzo era prevalentemente a composizione. Oggi si parla soprattutto di calcestruzzi a prestazione. Quindi dammi l'RCK40, dammi l'RCK35 in classe S4, in questa classe di esposizione, con questo diametro massimo. Forse 40 anni fa, 50 anni fa, non era così precisa la prescrizione, anche se oggi poi magari lo diciamo, facciamo ancora molti errori in cantiere. Però calcestruzzo all'epoca era prevalentemente cioè a composizione. Quindi a composizione e molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, quello che mancava era diciamo, l'additivo, quindi il famoso superfluidificante, perché anche questi superfluidificanti poi hanno avuto una loro evoluzione, eccetera, eccetera. Quindi mancava il superfluidificante perché erano ancora in atto molti studi degli anni, quindi si è avvenuta un'esplosione dell'utilizzo, grazie a Mario Collepardi e a tanti altri, diciamo, luminari del settore, dagli anni 80, agli anni 90, ecco, ma prima diciamo che erano poco conosciuti. Allora, questo che cosa ha comportato? Ha comportato nel realizzare dei calcestruzzi ad alto rapporto acqua-cemento, perché chiaramente bisognava rendere il calcestruzzo lavorabile. Per poterlo rendere lavorabile senza un superfluidificante che usiamo oggi, bisogna aggiungere acqua. Quindi l'acqua alza il rapporto acqua-cemento, decadono fortemente le resistenze. Ecco perché quando andiamo a fare i carotaggi, Lucia Rosaria Mecca ne fa tantissimi di carotaggi su strutture esistenti. Che cosa vengono fuori? Vengono fuori delle resistenze dell'ordine dei 12, 13, 14 megapascal. Stiamo parlando, Marco, di 140, 120 chili a centimetro quadrato, che noi, con i quali noi oggi facciamo i magroni. Io ieri ero a gettare un magrone in RCK20. Abbiamo tirato delle carote in una scuola dove sono, una scuola in cemento armato di 50 anni fa, dove sono direttore dei lavori strutturale. E
Sì.
lì le carote hanno schiacciato a 16 megapascal, 160 kg a centimetro quadrato. Ecco che allora quello che mi chiedevi tu, i meccanismi che diciamo così fisico-chimici che degradano la struttura, sono sostanzialmente l'anidride carbonica, per esempio, ecco, la CO2. Che cosa fa la CO2? La CO2, tu sai, Marco, che e penso anche molti dei nostri ascoltatori, il calcestruzzo è le barre di armatura sono annegate in un calcestruzzo e quindi stanno in un ambiente basico con un pH maggiore di 13. L'anidride carbonica che cosa fa? Reagisce con la calce, perché la calce è un prodotto di idratazione di acqua e cemento, ecco, reagisce con la calce e la neutralizza, quindi si ha senza entrare nel merito delle reazioni chimiche, si ha l'idrossido di calcio, che è la nostra calce, più la CO2, si forma il carbonato di calcio con pH minore di 11, quindi intorno a 9. Con questo pH, che cosa succede? Succede che il film protettivo che sta sulle barre di armatura, questo film protettivo tende a diventare poroso. Tende a disgregarsi, ecco, in condizioni di pH, diciamo, abbassato per effetto della anidrite carbonica, per l'azione chimica dell'anidrite carbonica. Chiaramente, Marco, attenzione, perché i veri killer della, come li chiama Mario Collepardi, i veri killer della ruggine, così chiamata, sono acqua e ossigeno. Quindi c'è bisogno che acqua e ossigeno comunque entrano in questa, diciamo, attraverso le fessurazioni, e noi nel nostro libro l'abbiamo detto più volte, abbiamo distinto le fessurazioni tipo tecnologico da quelle di tipo meccanico. Quindi qualsiasi tipo di fessurazione entra acqua e ossigeno e quindi producono questa ossidazione, questa ruggine, che poi è dirompente perché la barra di armatura in queste condizioni si ossida, aumenta di volume di circa 6 volte il volume del metallo che l'ha generata e quindi provoca lo spalling, cioè provoca l'espulsione del famoso coprifferro.
Che è un classico per le strutture esistenti,
Bravissimo.
molte
Quindi una
strutture.
cosa poi importante che nel momento in cui diciamo, c'è l'espulsione del coprifferro, perché le barre di armatura si sono arrugginite per effetto della carbonatazione, eccetera, eccetera, chiaramente il degrado va avanti, continua, e se non c'è sorveglianza, se non c'è manutenzione, puoi immaginare in un ponte che cosa può accadere, che cosa è accaduto in questi anni, collassi di ponte dal 2000. 16 dal 2017, eccetera, e può succedere che, come accennavo prima, si può avere addirittura il collasso, diciamo così, di un elemento strutturale. Quindi l'approccio che noi, Marco, abbiamo cercato di dare da strutturisti a questo libro è un approccio, diciamo, unitario che parte dal degrado locale fino ad arrivare a eventualmente a un collasso strutturale.
Ho capito.
Chiaro.
Quindi, diciamo, le problematiche per un calcestruzzo esistente, magari confezionato 40 o più di 40-50 anni fa, sono da un lato un elevato rapporto acqua-cemento che va
Bravo.
a comportare delle resistenze molto minori di quelle di progetto, magari. e il fenomeno della carbonatazione, di cui ci hai appena parlato.
Eh sì, poi Marco, che succede? Che essendo un rapporto acqua-cemento alto, quando il rapporto acqua-cemento è, diciamo, superato lo 0,5, quindi siamo 0,58, 0,59, 0,6, anche superiore a 0,6 perché c'è un decadimento delle resistenze notevole, che succede? Che il calcestruzzo ha una bassa massa volumica e soprattutto è permeabile, poroso. Quindi questa porosità consente agli agenti aggressivi come l'anidride carbonica, come per esempio i cloruri, che adesso se vuoi ne parlo, e quindi questi agenti, diciamo così, aggressivi possono entrare facilmente, diciamo, all'interno diciamo, di questo calcestruzzo poroso. Poi chiaramente, sì, seppure fessurato, come accade, perché chiaramente avendo un rapporto acqua-cemento alto, puoi immaginare il ritiro è molto alto, quindi il ritiro igrometrico o idraulico, ma anche quello in fase plastica, provocano delle fessurazioni, che sono, le abbiamo chiamate noi nel nostro libro di tipo tecnologico, che sono come dire delle autostrade per far entrare appunto sia gli agenti aggressivi, sia diciamo acqua e ossigeno per ossidare le armature.
Ho
Quindi,
capito. Quindi
continuando su questa cosa, sì, dimmi Marco, volevo parlare un attimo dei cloruri, che è
sì,
importante.
allora sì, finisci e poi
Sì, perfetto. Lo sai perché è importante, Marco? Perché l'azione dei cloruri è un'azione, diciamo così, locale, puntuale, sulle barre di armatura, cioè nel senso che si ha il famoso fenomeno del pitting. Allora, vediamo a monte che cosa succede brevemente, cioè. Immagina, diciamo, un ponte, sali disgelanti. I sali disgelanti ovviamente contengono il cloruro di calcio, CaCl2, contengono il cloruro di sodio, NaCl. Ecco, questi due sali chiaramente, possono entrare facilmente, a contatto con, il film protettivo che sta sulle armature, perché se il calcestruzzo è molto poroso, quindi c'è una certa permeabilità. Se ci sono delle fessurazioni, per esempio già da ritiro, l'acqua può penetrare. L'acqua però in questo caso è inquinata, come è successo, come sta succedendo al ponte del grande Sergio Musmeci sul Basento a Potenza. Noi sul libro l'abbiamo fotografato, l'abbiamo pubblicato, e lì ci sono delle fessurazioni diciamo, nella struttura portante dell'impalcato, no? Diciamo, quelle forme bellissime in calcestruzzo armato, no? Quelle solette equicompresse, no? Che hanno una forma particolare molto bella, quella diciamo sotto sono tutte fessurate, però da sopra, diciamo, noi abbiamo visto che ci sta praticamente l'acqua che scende giù e arriva fino sotto queste solette, che hanno una forma geometrica particolare, e comunque l'acqua che entra all'interno di queste fessure è acqua inquinata dai cloruri. I cloruri sono contenuti nei sali disgelanti. Allora, che succede? Che quando tu vedi una barra di armatura completamente arrugginita, molto probabilmente è stata l'azione dell'anidride carbonica, perché il film protettivo si disintegra, diciamo così, lungo tutta la barra. Quando invece noi vediamo, scopriamo, facciamo dei prelievi, facciamo dei saggi, eccetera, e vediamo che ci sono invece diciamo, delle barre di armatura che sono arrugginite però localmente, quindi dove si riduce notevolmente la sezione del tondino, e lì sicuramente c'è stato il pitting da parte dei cloruri. Quindi i cloruri distruggono questo film protettivo localmente, poi i killer arrivano, acqua e ossigeno, e quindi ossidano. Chiaramente è pericolosissimo perché si riduce di molto si riduce la sezione del tondino. Quindi tu immagina, Marco, tu sei strutturista, una trave con 5 Fi16 inferiori, che magari è stata calcolata per questi 5 Fi16, no? Come trave. Se tu in quella sezione passi a 2 Fi16, perché 3 sono stati sezionati, diciamo così, per azione chimica da parte dei cloruri, può avere collasso della trave. Ragionando in termini di momento resistente, in quel caso il momento resistente è più basso del momento di progetto.
Certo.
Quindi questo è
quello che
pericolosissimo.
certo, adesso per non allarmiamo magari gli ascoltatori che si trovano a
Sì.
passare su quel ponte,
No, 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 no,
però
no,
magari.
assolutamente. Certo. No, 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 sul
Però è un
ponte,
fenomeno da tenere sotto controllo.
sì. Sì, no, no, il ponte sul Basento a Potenza, diciamo, sta in via il degrado continua. Io l'ho pubblicato anche su LinkedIn, l'abbiamo pubblicato sul libro, quindi spero che, mi sembra che, ho sentito che si stanno attivando diciamo, per la manutenzione, anche perché è un'opera d'arte di Sergio Musmeci. Ecco. Poi un altro attacco di tipo chimico, Marco, è l'attacco solfatico, anche questo molto importante, perché i solfati, lo ione solfato, tu sai che sta nell'acqua di mare, però sta anche nei terreni. Quindi il calcestruzzo non ci va molto d'accordo quando è in contatto con lo ione solfato. Allora, che cosa può succedere? Te lo dico molto rapidamente, in sintesi, no? Succede che lo ione solfato attacca la pasta cementizia, quindi reagisce con l'idrossido di calcio. L'idrossido di calcio, ti ho detto prima, che è un prodotto di idratazione tra l'acqua e il cemento, no? Si forma in questa idratazione, si forma i silicati di calcioidrati, gli alluminati di calcioidrati e l'idrossido di calcio. Ora, l'idrossido di calcio reagisce con lo ione solfato, presente per esempio nell'acqua o in un terreno, forma il gesso idrato. E il gesso idrato però già è un prodotto dell'idratazione, è un prodotto di questa reazione. E praticamente aumenta di volume, cioè un volume maggiore. Questo gesso idrato, però, a sua volta reagisce con gli alluminati idrati di calcio e forma la famosa ettringite, che è dirompente. Ecco, è dirompente per la pasta cementizia, cioè frattura la pasta cementizia. Però attenzione, perché in certe condizioni di bassa temperatura minore di 5 gradi, umidità relativa maggiore di 95%, in presenza di CO2. Che succede? Che questo gesso così formato prima può reagire non solo con gli alluminati idrati di calcio per formare l'ettringite, che è espansiva e dirompente, no, può fare un ulteriore danno, quello di reagire il gesso idrato con i silicati idrati di calcio, che sono la struttura portante di un calcestruzzo, che sono di natura fibrosa. E che in presenza dicevo, di anidrite carbonica in queste condizioni ambientali possono provocare, si può, cioè si forma anche in presenza di CaCO3 di carbonato di calcio, si forma la cosiddetta taumasite. La taumasite è praticamente deleterio, cioè dirompente. Il calcestruzzo in queste condizioni si autodistrugge, penso un po' partendo dallo ione solfato. Poi ci sono i cicli di gelo e disgelo. E poi ci sono, diciamo, se vuoi, non so, ne parliamo se abbiamo tempo.
Ma quello che
Dimmi.
volevo chiederti è, per evitare o almeno
Sì.
ridurre tutti questi fenomeni di cui hai parlato, è sufficiente, da quello che diciamo, mi sembra di capire, ridurre quando si confeziona un
Sì.
calcestruzzo, ridurre il rapporto acqua-cemento grazie anche all'utilizzo di un fluidificante? Cioè, poi questo è il
Sì.
rimedio che ci consente, quando si confeziona un calcestruzzo moderno, che ci consente di evitare
Bravo,
questi
bravo.
problemi?
Oggi, Marco, abbiamo tante armi per poter evitare. Certamente bisogna conoscerle. Cioè, il calcestruzzo va confezionato con un basso rapporto acqua-cemento perché abbiamo dei superfluidificanti di natura acrilica che sono dei riduttori di acqua e quindi ti consentono però di dare una grande lavorabilità al calcestruzzo. Noi oggi confezioniamo. Prepariamo dei calcestruzzi in SCC, quindi i famosi autolivellanti, che sono molto fluidi per chi non li conosce, ma hanno un rapporto acqua-cemento, per esempio 0,35, 0,36, con delle resistenze altissime e una grande lavorabilità. Questo che cosa significa? Significa una buona messa in opera, perché chiaramente se io faccio un calcestruzzo superfluido lo riesco a mettere bene in opera, quindi l'intervento umano è minimo. Nello stesso tempo c'è un rapporto acqua-cemento basso, quindi ho una permeabilità, diciamo, agli agenti aggressivi, all'acqua, eccetera, molto bassa, permeabilità molto bassa, Ma queste sono, diciamo così, diciamo le armi di base. Poi noi abbiamo oggi abbiamo i cristallizzanti, per esempio, che si possono introdurre all'interno della massa del calcestruzzo, abbiamo gli impermeabilizzanti di massa che servono per ridurre appunto la permeabilità ulteriormente del calcestruzzo. Insomma, abbiamo la possibilità, per esempio, Marco, di realizzare dei calcestruzzi a ritiro compensato, quindi che non fessurano in fase plastica, in fase indurita. Quindi scongiurano le fessurazioni da ritiro plastico e da ritiro idraulico. Questo è molto importante, non far fessurare un calcestruzzo è fondamentale.
E soprattutto credo sia importante per un progettista conoscere tutte queste possibilità, perché diciamo quando si chiede a un impianto di
Sì,
betonaggio un calcestruzzo, bisogna
bravo.
sapere anche le diverse possibilità che si hanno, quindi gli
Sì.
additivi che si possono aggiungere per evitare determinati problemi.
Sì, Marco, io mi sono a disposizione non so, per i colleghi che vogliono approfondire tali tematiche, perché la cosa importante che io dico sempre ai colleghi è quella di fare come dire, di scrivere una relazione sui materiali, dettagliata, però, con le cose essenziali. Quando si fa, diciamo, una richiesta, diciamo, quando l'impresa richiede un calcestruzzo a una centrale di betonaggio, deve sapere che cosa chiedere. Quindi deve chiedere innanzitutto la resistenza, quindi l'RCK, deve chiedere la classe di consistenza, gli deve dire in che lavorabilità vuole, S4, S5, S3, gli deve dire in che classe di esposizione, perché è fondamentale, secondo la 11104, ma uscita del 2016, c'è una tabella in cui ti dice le classi di esposizione e gli RCK da utilizzare secondo la durabilità, ovviamente, che poi si confrontano con quelli strutturali. E poi il diametro massimo dell'inerte è fondamentale, perché mi capita spesso sui cantieri di vedere, oh, no Marco, sappiamo, le armature oggi sono molto fitte nei nodi, eccetera. Ma sì, tu là devi prescrivere un diametro massimo, per esempio, di 10 mm, perché l'interferro è 12 mm, 15 mm. Ecco, non si può pretendere non si può gettare un calcestruzzo diciamo, in una struttura armata con un interferro da 15 mm, e nel calcestruzzo ci sta la famosa numero 3, la breccia numero 3, che è da 30 mm. Là succedono i disastri. Quindi queste prescrizioni sono fondamentali per poter mettere in opera un calcestruzzo durabile, ad alta resistenza, poco permeabile e lavorabile.
Ok, a proposito di quello che dicevi prima, della tua disponibilità a fornire ulteriori dettagli per chi ne avesse bisogno, volevo ricordare agli ascoltatori che come sempre sotto la pagina dell'episodio c'è la possibilità di lasciare dei commenti, quindi magari se avete delle domande da fare a Matteo potete lasciare un commento e Matteo magari ti avviso io se ci puoi dare la tua disponibilità a rispondere ad eventuali domande all'interno dei commenti all'episodio.
Assolutamente, sì Marco. Poi diciamo, Marco, ritornando al nostro libro, certamente non si ferma sul degrado cioè no, no, non analizza solo, come dire, il degrado chimico-fisico delle strutture in cemento armato, va anche oltre, perché in ogni diciamo capitolo noi abbiamo inserito dei suggerimenti, abbiamo inserito delle
Infatti, diciamo, era
avvertenze.
proprio la domanda successiva che
Ah,
riguardava
prego.
un aspetto, diciamo, più pratico di quando si opera sul campo e ci si trova magari ad
Sì.
analizzare il degrado di una struttura esistente.
Sì.
Che tipo di indagini bisogna eseguire, un tecnico deve seguire per vedere a che punto è il degrado e che cosa sta
Sì.
succedendo nel calcestruzzo di una struttura esistente?
Guarda Marco, la prima cosa da fare, è un sopralluogo, fare un'indagine, come dire, sul posto, quindi un'indagine fotografica, acquisire, diciamo, il più possibile informazioni sul fabbricato, sulla struttura, sulla sua storia, un po' come quando si fa l'analisi di vulnerabilità sismica, no? Si prendono in considerazione tutta una serie di documenti. Si acquisiscono e diciamo si cerca di come dire, di progettare, come dire, un piano di indagine. Gli strumenti, Marco, che abbiamo a disposizione sono tantissimi, insomma, noi abbiamo scritto nel libro dall'indagine endoscopica all'indagine termografica, alle prove ultrasoniche, alle prove sclerometriche, l'utilizzo dei georadar, insomma, i carotaggi, ecco, fondamentale fare dei carotaggi, insomma, sono tutta una serie di tecniche, come dire, di tecniche diagnostiche. Che poi a tavolino in ufficio si studiano e si tira fuori una, come dire, si fa una diagnosi. Certamente sul posto è molto importante, come dire, tra virgolette, visitare la struttura un po' come un medico visita un paziente che presenta delle malattie, per esempio i quadri fessurativi. Ecco, con Lucia Rosaria Mecca, lei è, diciamo il suo approccio, è quello che poi ho acquisito anch'io, è quello di, diciamo di, come dire, fare possibilmente, se ci sono già i disegni è meglio, altrimenti si fa un rilievo del fabbricato, però in 3D, cioè tracciando anche il quadro fessurativo. Perché poi in 3D tu hai una visione, come dire, globale dell'edificio, di come si è comportato e chiaramente del quadro fessurativo su un disegno 3D ti
Cioè
può
vuol dire
aiutare.
realizzare un modello 3D del fabbricato e
Perfettamente, sì.
riportando poi
Riportando tutte le lesioni che
le
ci sono,
lesioni.
e ti fai un rilievo, diciamo, sui vari prospetti, in sezione, eccetera, e poi portarlo sul 3D. Da lì tu ti fai uno studio su che cosa è potuto accadere, per esempio, se ci sono stati dei cedimenti differenziali in fondazione. Se ci sono delle sofferenze in una trave, delle sofferenze a taglio in una trave oppure a compressione in un pilastro, chiaramente bisogna.
Quindi diciamo in questo caso oltre al degrado si va a studiare anche se c'è qualche dissesto sulla
Sì.
struttura.
Sì, Marco, perché molte volte le cose sono combinate, cioè è difficile andare a fare un sopralluogo e non trovare, diciamo, un quadro fessurativo dovuto, diciamo, se di tipo tecnologico, se di tipo meccanico. Chiaramente bisogna stare attenti a non prendere cantonate, perché va interpretato con molta cautela, perché tu comunque poi devi relazionare al tuo committente se si tratta di un quadro fessurativo. Ecco perché poi alla fine. Diciamo la base di strutturista da strutturista è fondamentale perché poi puoi allarmare o meno, diciamo così, il tuo cliente. Ci è capitato, per esempio, di vedere delle lesioni su un pilastro, delle lesioni subverticali. Queste lesioni stavano vicino agli spigoli, ma anche diciamo come dire, nella facciata del pilastro, visto diciamo, in prospetto,
Sì.
e delle lesioni subverticali, Marco, ti fanno pensare, soprattutto quelle in corrispondenza dello spigolo, che ci sta una corrosione in atto delle barre di armatura, ti potrebbero far pensare, no? Che dice c'è una corrosione, la corrosione produce un aumento di volume della barra, spalling, e quindi lesiona il copriferro. Sta facendo semplicemente una espulsione, si sta attuando una espulsione di copriferro. Però ci siamo trovati delle volte che non era così, perché siamo andati a scalpellare le barre di armatura, noi l'abbiamo scritto nel nostro libro, erano perfette. Quindi quelle lesioni erano per una sofferenza a compressione del pilastro, quindi erano, diciamo, più pericolose rispetto a quello che si pensava inizialmente.
Ho capito. Diciamo che una volta poi completata la fase di indagini e individuato il
Sì.
livello di degrado di una struttura, quali sono poi le migliori soluzioni che un tecnico può proporre? Ovviamente vanno differenziate caso per caso, però per esempio
Sì,
se una
sì.
struttura presenta soltanto fenomeni di degrado del calcestruzzo,
Eh certo,
c'è
sì. Sì,
qualche rimedio, qualcosa che si può fare, che si può
sì.
proporre al committente?
Guarda, Marco, se si tratta soltanto di una volta fatta l'indagine, una volta fatte diciamo, la diagnosi, eccetera, Se si tratta soltanto di ammaloramento del calcestruzzo, per esempio c'è stata una corrosione delle barre di armatura, per questo abbassamento del pH, no? Per effetto dell'anidride carbonica, della carbonatazione, eccetera. Diciamo che quella, come dire, una volta fatta il carotaggio e si è vista la penetrazione dell'anidride carbonica, quindi si è visto di che stiamo parlando, di che spessore parliamo, di quanto è carbonatato, diciamo così, il calcestruzzo, con i test colorimetrici, ebbene si può tranquillamente, ovviamente fatta una puntellatura, si può scarificare. Diciamo, immagino un pilastro come l'abbiamo fatto in questa scuola degli anni 50, abbiamo scarificato, puntellato, scarificato i pilastri, quindi tolto tutto il calcestruzzo ammalorato, siamo andati anche dietro le barre, dietro le barre di armatura. Le barre, se c'erano quelle in buone, diciamo in discrete condizioni, le abbiamo lasciate, quelle che non erano in buone condizioni sono state sostituite e poi niente, si fa una soffiatura, una pulitura e poi semplicemente si fa un, come dire, si fa un getto di ripristino. Noi abbiamo ripristinato con delle malte, diciamo a ritiro compensato.
Non ho capito.
Si toglie la parte ammalorata, viene sostituita con, diciamo, un betoncino oppure una malta a seconda dello spessore a ritiro compensato. È molto importante, Marco, che sia a ritiro compensato perché non deve ritirare, cioè non deve essere soggetta a variazioni volumetriche, altrimenti si fessura.
Sulla base della tua esperienza in questo settore, tu sei anche un tecnologo del calcestruzzo e ti stai occupando, diciamo,
Sì.
da un po' di tempo di questa tematica del degrado del calcestruzzo. Diciamo, un tecnico che volesse iniziare ad operare in questo settore, non so, magari sta ascoltando questo episodio e si
Sì.
incuriosisce, vuole approfondire e iniziare a operare in questo settore. Può essere un settore, cioè c'è un settore in cui c'è richiesta proprio dal punto di vista del mercato. Quali sono gli incarichi più frequenti che vengono richiesti ad un
Come
tecnico che
tecnologo del calcestruzzo, dici Marco?
ha, come tecnologo oppure magari per analizzare un fabbricato che presenta dei fenomeni di degrado?
Ah, sì. Beh, certo, Marco, il futuro è quello, non c'è niente da fare. Noi stiamo, vabbè, l'ingegnere Lucia Rosaria Mecca, la mia cara amica e collega, e lei sono da 20 anni che lavora in questo settore. Io certamente sto da un po' di anni, mi sto molto interessando al settore delle strutture esistenti. E certamente è importante una preparazione da strutturisti, una preparazione anche in tecnologia del calcestruzzo, in tecnologia dei materiali, e c'è anche una minima parte, insomma, da rispolverare di chimica applicata, perché poi chiaramente ci sono un po' di questioni legate a quelle reazioni che ho detto un po' rapidamente, che ti ho illustrato, tra virgolette, rapidamente, sono diciamo, delle reazioni chimiche che bisogna conoscere, cioè se lo ione solfato reagisce con l'idrossido di calcio, che cosa succede, che cosa esce fuori. Insomma, bisogna conoscere, diciamo, un po' di queste materie. Certo, se uno si avvicina alla tecnologia del calcestruzzo, può fare anche tanto altro, perché può fare, come dire, consulenza alle centrali di betonaggio, come faccio io, può fare consulenza agli stabilimenti di prefabbricazione, perché là c'è anche molto da fare per quanto riguarda il mix design del calcestruzzo, o scrivere, insomma, dare una mano a scrivere dei capitolati per opere importanti, come quelle, insomma, che stiamo facendo giù a Taranto presso l'Ilva.
Diciamo, può essere un settore in cui vale la pena specializzarsi.
Sì, è un settore che vale la pena specializzarsi, Marco, assolutamente sì. Il futuro è sulle strutture. Io credo modestamente, senza presunzione, che il futuro lavorativo dei tecnici, che siano ingegneri, che siano architetti, insomma, che però abbiano una base, come dire, da strutturisti, sia l'approccio alle strutture, lo studio delle strutture esistenti, cioè niente da fare.
Sì.
Sia in calcio e struzzo armato, sia ovviamente in muratura, tantissimo anche, c'è molto da fare anche per le murature.
Matteo, ci avviamo verso la fine dell'episodio
Sì.
e quindi ci aspettano le ultime due domande che sono uguali
Prego.
per tutti gli ospiti. La prima è se puoi consigliare agli ascoltatori una risorsa che può essere qualsiasi cosa, un sito internet, un contenuto video, un contenuto digitale, un PDF, che per un tecnico diciamo che volesse approfondire gli aspetti di questa tematica, oltre ovviamente al tuo libro, di
Sì.
cui ricordo io aggiungerò il link alla pagina di presentazione del tuo libro, quindi per chi fosse
Grazie.
interessato alla fine della pagina dell'episodio trovate il link e poi ovviamente se volete approfondirlo c'è anche la possibilità di acquistarlo per chi fosse interessato.
Certo, sì, Marco, grazie per questa cosa. Guarda, come risorse, diciamo, non per fare pubblicità, diciamo, alla Maggioli, però effettivamente ha messo in campo, ha fatto una serie di pubblicazioni su questa collana di quaderni di patologia edilizia, dove si inserisce anche il nostro libro. E quindi diciamo che i quaderni di patologia edilizia già possono essere una base sulla quale studiare per poi, diciamo, attraverso la bibliografia contenuta in questi quaderni andare ad approfondire diciamo, le varie tematiche. Se, non so, faccio l'esempio del nostro libro, c'è un'ampia bibliografia in cui ci sono tantissimi libri che noi abbiamo letto, abbiamo studiato, ci sono articoli, quindi se uno vuole approfondire, si legge queste 200 pagine di questo manuale, poi si va anzi, ha la possibilità anche di scaricarsi altre 50 pagine online di casi reali, di cose che abbiamo fatto realmente, e poi si va a leggere la bibliografia, si può acquistare diciamo, ulteriori libri per poter approfondire teoricamente. Poi chiaramente, Marco, una volta che uno si è fatto le basi teoriche, deve sfruttarle
Operare
per
sul campo.
sul campo, non c'è niente.
Diciamo, è lì che poi si completa la formazione.
Sì. Lì si completa la formazione. Poi ci sono, Marco, diciamo che poi ci sono tanti corsi adesso che si stanno attivando, anche quelli là, i corsi sulle, non so, sulle certificazioni di livello 1, livello 2, livello 3. Beh, bisogna saper, come dire, una volta che uno ha studiato, bisogna saper scegliere il corso che più gli può dare, come dire, qualche cosa in più sia in termini di studio, come dire, sia in termini teorici, sia in termini di opportunità lavorative, sceglierlo attentamente, perché mo ce ne sono tanti in giro, e niente, farsi anche qualche consiglio di farsi anche qualche certificazione, insomma, in merito, per esempio, alle prove non distruttive.
E invece, se dovessi consigliare una risorsa che può essere un software, un'applicazione o uno strumento tecnologico, ma che usi per il tuo lavoro, non necessariamente legato a questa tematica, magari un consiglio che puoi dare, una risorsa che trovi utile per il tuo lavoro di ingegnere, di tecnico, che ti senti di consigliare a chi ci ascolta.
Ma guarda, Marco, diciamo che io utilizzo dei software, diciamo, penso che siano pure abbastanza conosciuti, ovviamente senza fare pubblicità a nessuno, però utilizzo per il calcolo strutturale un software commerciale, che può essere CDS, che può essere Sismicad, che può essere Midas, eccetera, eccetera. Poi utilizzo un software per, diciamo, il mix design, che è stato prodotto, realizzato dalla vecchia Mac, che oggi si chiama BASF, che a me sinceramente mi piace molto, è molto utile. E niente, poi codici di calcolo agli elementi finiti. che potrebbero essere ancora utili, ancora dico perché certamente i tempi sono cambiati, quindi come dire, la velocità di consegna dei documenti è aumentata rispetto a prima, quindi oggi i codici di calcolo commerciali hanno implementato anche no, il disegno esecutivo,
Sì.
insomma, ti danno una mano, tu li
Sì,
conosci
sì.
benissimo, ti danno una mano come dire, a chiudere la pratica più velocemente. Però io, come ti dicevo, essendo provenendo dalla scienza delle costruzioni e svolgendo un corso di calcolo automatico delle strutture, quando devo fare qualcosa di particolare uso per esempio SAP 2000 oppure Strauss 7, insomma sono dei codici di calcolo che mi consentono, diciamo, di modellare strutture un pochettino più particolari
Non
per
le ordinarie
affinare.
strutture.
Sì, non quelle ordinarie,
Sì.
non uso SAP 2000 per fare la palazzina,
Sì.
certamente, però per fare qualche struttura un pochettino più particolare, che ha una geometria magari complessa, insomma, lo trovo utile.
Ok, Matteo, siamo arrivati alla fine dell'episodio. Io ovviamente ti ringrazio soprattutto per la tua disponibilità, ma anche per la semplicità con cui hai spiegato le tematiche che tratti nel tuo libro, soprattutto fenomeni chimici e fisici, ma che hai trattato quindi con un approccio molto pratico e con un linguaggio
Bravo, proprio
molto
così.
semplice.
Proprio così.
E questo penso sia molto utile e apprezzato dagli ascoltatori.
Sono contento, grazie Marco. Detto da te che sei molto chiaro e scrivi benissimo, è sicuramente un complimento. Grazie a te, Marco.
E inoltre poi ricordo che ovviamente per tutti gli ascoltatori che volessero approfondire queste tematiche vi aggiungo il link al libro di Matteo in fondo alla fine della pagina dell'episodio. Se vi ricordo poi che nel caso avesse domande da lasciare da fare a Matteo potete lasciare un commento alla fine del post. Matteo ha già dato la sua disponibilità a rispondere alle vostre domande all'interno dei commenti e ovviamente ringrazio gli ascoltatori che ci hanno seguito e se l'episodio vi è piaciuto potete suggerirlo ai vostri amici e colleghi sul vostro social preferito o su LinkedIn, trovate i tasti di condivisione in fondo alla pagina e troverete anche l'episodio su iTunes. Se vi è piaciuto potete lasciare voto e recensione al podcast. Matteo, grazie ancora per aver partecipato.
Grazie a te Marco, gentilissimo, saluto a tutti i colleghi, vi auguro buon lavoro e tanta soddisfazione professionale a tutti.
Ok, grazie a tutti, ci risentiamo al prossimo episodio. Ciao.
Ciao.